Vorrei sì, per lasciare un attimo l'introduzione, andrei subito al testo. Vi invito a aprire le vostre Bibbie al capitolo 20, al capitolo 16 del libro degli Atti, versetti dal 24 al 34. Il testo dice così: verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, gli incarcerati li ascoltavano. Ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta, in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, e sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». E il carceriere, chiesto un lume, dal suo ventre, e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, poi li condusse fuori e disse: «Signori, che devo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Crede nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Quindi, come potete vedere nel programma, il titolo della predicazione è «Dalla disperazione alla gioia, la trasformazione della fede, del credere in Dio». Allora, come consuetudine, vogliamo suddividere in tre sottotitoli. Il primo, il vero credere. Secondo, l'agire della fede, e il terzo, vivere nella gioia. Allora, abbiamo visto che in carcere Paolo e Sila, nonostante le flagellazioni e le percosse, mantengono un atteggiamento sereno, cioè pregano e cantano inni fino a mezzanotte. Una condizione simile, penso che l'uomo senza Dio sarebbe completamente scoraggiato, pieno di rabbia, adirato contro Dio fino a bestemmiarlo e ovviamente a dubitare della sua esistenza. Ma Paolo e Sila no. Loro credevano veramente nel Signore e guardavano soltanto Dio. Le catene non costituivano un incatenamento della fede e della gioia in Dio. E i carcerati, ovviamente, sentendo questo, ne sono meravigliati, anzi, affascinati, perché questi due estranei carcerati dimostrano qui una libertà di cuore ed una disponibilità inconcepibile. Paolo e Sila credono veramente nel Signore, credono nell'onnipotenza di Dio. Allora, cosa significa credere veramente nel Signore Gesù? Semplicemente conoscerlo e accettarlo come il Signore della propria vita. Credere in Dio significa vivere un profondo amore per la Sua parola e nutrirsi ogni giorno di essa. Significa bere sempre della vera fonte di vita eterna, essere costantemente in comunione, in preghiera con Gesù, in ogni tempo di sperimentare la sua presenza e potenza. Significa amare e vivere i suoi comandamenti, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo ed essere il testimonio che solo Dio è santo, fedele, misericordioso, perfetto, amorevole. Credere nel Signore significa lodarlo sempre, non solo un giorno alla settimana o due giorni alla settimana, ma tutti i giorni della nostra vita, in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione nella quale ci troviamo, così come fecero Paolo e Sila in prigione. Infatti, proprio perché Paolo crede veramente nel Signore, è attento al bisogno di questo carceriere. Percepisce la disperazione che lo attanaglia. Così Paolo si rivolge verso il carceriere e contribuisce, ovviamente per la grazia di Dio, a salvarlo dalla morte, come abbiamo visto nel versetto 27. Paolo rassicura il carceriere che nessuno è fuggito, al versetto 28. E il carceriere, rimasto frastornato, chiede una torcia per andare a verificare di persona, ovviamente tutto tremante, se davvero nessuno sia evaso. Versetto 29. Quindi il carceriere sicuramente ha sentito i canti e le lode di Paolo e Sila, ha sentito la parola di Dio sia cantata che in preghiera. Infatti il carceriere chiede: Signori, cosa devo fare per essere salvato? Una domanda ovviamente che ha una sola risposta: crede nel Signore Gesù. Crede nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Così il carceriere, dopo aver ascoltato la parola, credete, fu salvato. Si parla di salvezza perché con la salvezza fisica si sviluppa anche in brevissimo tempo la richiesta di salvezza di Gesù. Il carceriere si sente alla presenza di un potere e di un intervento divino, tanto di chiamare ai discepoli signori. Ma la risposta di Paolo è la sintesi della vera fede cristiana, del vero credere, cioè c'è un solo Signore e quindi crede nel Signore Gesù. Possiamo dire che per chi è sulla via della salvezza, questa verità è davanti alla sua porta, davanti a lui, è alla sua porta. Per dire proprio con le parole della Bibbia, Dio sta bussando alla sua porta, Apocalisse 3:20. E se si apre il proprio cuore alla verità di Dio, si è salvati. Al versetto 30, il carceriere postrato ai piedi di Paolo e Sila chiese loro cosa doveva fare per essere salvato. È un uomo convinto del suo peccato e del giudizio di Dio, dal quale sente il bisogno di essere liberato e salvato. Un bisognoso che soltanto lo Spirito Santo colma, convincendolo di peccato, di giudizio e giustizia, come dice Giovanni 16:8. Infatti, solo quando lo Spirito Santo convince di peccato e giudizio, il messaggio di Gesù arriva direttamente al cuore. Solo allora il messaggio del perdono in Gesù sarà una realtà per il peccatore. Cari amici, ragazzi, questo messaggio è valido anche per voi oggi, adesso. Il messaggio della salvezza comprende che tutti siamo peccatori davanti a Dio e che saremo un giorno giudicati da Dio. Comprende la verità che nessuno riesce a salvarsi da solo, a salvare se stesso con le buone opere, e quindi abbiamo bisogno di un Salvatore. L'unico Salvatore è il Signore Gesù. Egli è il Signore perché è Dio, vero uomo, vero Dio. Egli è diventato uomo per potersi identificarsi come uomo peccatore e morire al suo posto. Anche per te, quindi, caro amico, ragazzi. Credi anche tu a questa verità? Però leggendo separatamente del contesto questo versetto, crede nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia, si ha l'impressione che basti credere nell'esistenza del Signore e che tutta la famiglia sarà salvata. Ma non è così. La chiamata a salvezza di un componente della famiglia non determina automaticamente la salvezza di tutti. Anzi, il salvato per la sola grazia debe estar atento a no agravar los espíritus de familiares que no possono comprender le cose spirituali di Dio. Dovremo piuttosto annunciare ogni volta la parola di Dio. Infatti, dopo aver detto, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, il versetto seguente dichiara che poi essi, cioè gli apostoli, annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Sicuramente la predicazione è fondamentale affinché si conosca la verità di Dio, ma è ancora più importante che Dio apra il cuore e la mente di chi ascolta. Senza l'intervento di Dio nel trino è impossibile comprendere la verità di Dio. Senza l'intervento di Dio e il dono del suo Spirito è impossibile comprendere e credere pienamente nel sacrificio di salvezza di Gesù Cristo che ha compiuto per la intera umanità. Credere veramente nel Signore significa comportarsi come un vero credente, camminare nell'ubbidienza e proseguire rettamente nella via del Signore. Così vogliamo vedere il secondo punto, l'agire della fede. Nell'episodio che abbiamo letto, Luca l'autore ci dice che ci fu un improvviso terremoto il quale ha fatto cadere le catene dei prigionieri e scardinare le porte. Quindi per capire bene l'importanza dell'evento dobbiamo cercare di immedesimarci con i prigionieri. Allora, supponiamo di essere in prigione ascoltando con particolare attenzione due uomini torturati severamente che glorificano Dio. Però a un tratto c'è un gran terremoto che fa aprire le porte della prigione e fa spezzare le nostre catene. Allora non avrebbe questo fatto segnato la nostra vita per sempre ed essere sufficiente di farci invocare il Dio di Paolo e di Sila? Penso proprio di sì. Se un evento simile cambierebbe la rotta delle nostre vite, dovremo sapere però che questo è l'agire della misericordia di Dio. Questo è l'agire della fede. Dio pone la fede nel cuore del peccatore affinché possa agire con fedeltà a Dio. Ma non è così per tutti. Infatti, nella prigione vi erano molti prigionieri, delinquenti, omicidi, ma Luca ricorda che solo il carceriere si interroga sull'accaduto fino ad invocare la salvezza. Paolo, dal canto suo, agisce perché la sua fede è certa in Dio. Lui sa che il Signore lo guiderà in ogni situazione. Infatti, sa bene che la fede non consiste in ignoranza, ma in conoscenza di Dio ed anche nel suo volere, del suo volere. Possiamo ricordare anche altri credenti oggi, i quali pur essendo in prigione, confidano e si affidano completamente al Signore. Si pensa proprio alla Chiesa perseguitata, nella quale abbiamo pregato venerdì, e vogliamo unirci anche nella preghiera con l'Alleanza Evangelica Mondiale che inizia da oggi fino alla prossima settimana di questa preghiera per la Chiesa perseguitata. Poi, pensando anche al passato, possiamo citare diversi fratelli che furono anche loro imprigionati. Pensiamo a Giuseppe, lui fu imprigionato ingiustamente. Pensiamo a Geremia, anche lui fu in prigione per aver detto la verità del così dice il Signore. Poi a Giovanni Battista, anche lui fu messo in prigione per aver ripreso Erode, il quale aveva una relazione illecita con la moglie di suo fratello. Poi Pietro e Giovanni vengono arrestati e messi in prigione perché annunciavano in Cristo e in Gesù la resurrezione dei morti. Tutti questi episodi e altri ancora ci fanno capire che quando gli uomini di Dio, i veri credenti, portano avanti il progetto di Dio, c'è sempre il nemico che vuole impedire questo progetto e di lavorare per Dio e per il suo regno, ma ringraziato sia il Signore perché la vittoria è sempre nelle sue mani. Cari fratelli, sorelle, amici, credere veramente nel Signore fa sì che tutte le nostre azioni siano rivolte alla gloria di Dio. Guardando a Cristo, Paolo e Sila, anziché essere scoraggiati pur essendo in prigione, pregavano e cantavano a Dio. La fede di Paolo e di Sila si fonda sulla profonda speranza nel Signore Gesù, che pur nella prigionia si sentono liberi. Inoltre, Paolo e Sila non tentano la fuga, nonostante la possibilità concreta che ci sia, ma si preoccupano piuttosto degli altri e cercano di aiutare tutti i prigionieri a restare in carcere. Proprio parlando della possibilità di fuga, leggevo qualche settimana fa che durante il terremoto dell'Indonesia il 28 settembre, che ha colpito la isola di Sulawesi, almeno 1200 detenuti sono evasi da tre diverse prigioni. Penso sia ovvio per qualsiasi detenuto che si presenti l'opportunità di scappare dalla prigione, lo faccia subito, senza dubitare. Ma per coloro che confidano in Dio e sono certi che il Signore è sovrano in ogni situazione, la fede li porta ad agire per il bene degli altri. Così anche noi, cari fratelli e sorelle, nelle nostre prigioni, cioè nei momenti che ci sentiamo imprigionati dai nostri problemi, preghiamo e cantiamo a Dio, affinché anche coloro che sono intorno a noi possano sentire la presenza di Dio e credere veramente in Lui. Infatti, in questo episodio abbiamo letto che Dio operò potentemente salvando i carcerieri e tutti coloro che vivevano in casa sua. Quindi preghiamo, come è stato detto anche questa mattina, sempre per i nostri figli, per il nostro consorzio, per i nostri colleghi di lavoro. Preghiamo e adoperiamoci affinché Dio possa salvare anche gli altri. Quindi, ritornando al nostro testo, al versetto 30, possiamo dire che anche il carceriere che è stato graziato da Dio agisce con fede nel Signore. Infatti, Lui li fa uscire a Paolo e Sila momentaneamente del carcere, sotto la sua diretta responsabilità, per lenire le loro piaghe, dice il versetto 33. Ecco le opere che non precedono ma seguono la fede, che non sono la radice ma il frutto della fede. Non sono le opere che conducono alla fede, è la fede che produce le opere, è la fede che fa sì che Lui e i Suoi possano abbracciare in modo aperto e risoluto il Signore Gesù. Quindi possiamo dire che la via della salvezza non è la via delle opere, ma è la via della fede. L'oggetto della fede è il Signore Gesù, il Signore dei Signori, colui che Dio ha sovranamente innalzato, dice Filippesi 2:9, colui a cui Dio ha dato ogni potestà in cielo e in terra. La fede che conduce alla salvezza, però, è individuale. La porta che introduce alla vita è stretta, è aperta a tutti, ma non si entra in branchi. Si entra uno alla volta. Però questa fede, che è individuale, è allo stesso diffusiva, cioè comunitaria. Sarai salvato tu e la tua casa. Certamente la fede dei padri non può giustificare i figli, o la fede dei padroni o dei capi, diciamo, non può giustificare la fede dei servi o viceversa. La fede è il dono di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Soltanto la fede in Dio fa sì che il credente che di nome e di fatto, cioè un vero credente, con le parole e più ancora con l'esempio, parli di Cristo affinché il resto della sua famiglia possa credere. Cari fratelli, sorelle, amici, chiediamoci: abbiamo ricevuto il dono della fede da parte di Dio? Se la risposta è sì, allora dovremmo essere dei veri credenti di nome e di fatto. Inoltre dovremmo agire di conseguenza testimoniando di quella fede che porta una vera gioia, un sentimento nuovo, dolce e suave, che possiamo proprio chiamarlo l'allegrezza della salvezza. Il rallegrarsi sempre nel Signore, in altre parole, vivere nella gioia del Signore. Così vogliamo vedere l'ultimo punto, vivere nella gioia. Paolo e Silla cantano dei salmi nel profondo della prigione, suscitando lo stupore degli altri carcerati. Paolo e Silla vivono nella gioia del Signore. Sanno che la vera felicità sta nel riconoscere che l'unica fonte di gioia è nel Signore. Infatti, in altra lettera, l'Apostolo Paolo scrisse: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Filippesi 4, versetto 4-6. Quindi vivere nella gioia del Signore significa dare il giusto e buon esempio di cambiamento di rotta, di vera conversione a Dio, come abbiamo sentito anche questa mattina. Se Dio dimora in noi, dovremo anche noi riflettere la sua luce nelle nostre case, nei nostri posti di lavoro, dovunque siamo, affinché tutti siano illuminati dalla parola di Dio. Dovremo essere luce nel mondo, sale della terra. Vivere nella gioia del Signore significa ringraziare il Signore sempre in ogni situazione nella quale ci troviamo. Infatti Paolo e Sila, in mezzo alle sofferenze, annunciarono la parola del Signore, annunciarono la vita, la morte, la risurrezione del Signore, la necessità del ravvedimento, la vera natura della fede, la gioia della comunione con Dio. Tutto questo è incluso in quella frase: annunciarono la parola del Signore. Quindi per i carcerieri e coloro di casa sua serviva anche una spiegazione più a fondo, e Paolo e Silla gliela dierono. Quindi non basta la frase «crede nel Signore Gesù», serviva che la parola del Signore fosse annunciata e predicata. Dopo aver sentito l'annuncio della parola del Signore, il carceriere e la sua famiglia furono battezzati. Ebbero una favolosa gioia perché furono salvati e si rallegravano nel Signore. Quindi c'era grande gioia in quella casa per la salvezza che vi era entrata. Il testo ci parla anche del battesimo, ma non ci soffermiamo su questo tema, però vogliamo dire soltanto che il battesimo è un segno della remissione dei peccati. Quindi chi è dunque ammesso a questo segno, se non i peccatori e coloro che ascoltano il Vangelo e si riconoscono veramente peccatori? Quindi il battesimo è ordinato del Signore Gesù ed è aperto a tutti coloro che ascoltano il Vangelo e credono in Gesù per la sola fede che Dio dona mediante la sola grazia per la sola gloria di Dio. Infatti abbiamo visto che i carcerieri e i suoi confessarono dunque i loro peccati per essere battezzati, e così, come abbiamo detto anche stamattina, diventano parte del popolo di Dio. Quindi possiamo dire che Dio trasforma la disperazione in gioia per mezzo della trasformazione della fede in Dio. Quindi il testo dice che il carceriere si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Questo evento può essere vero anche per noi, cari fratelli e sorelle. Crediamo nel Signore Gesù? Se è sì, è bene accogliere indegnamente la sua grazia e affidare le nostre vite nelle sue mani e le promesse di Dio, le promesse di benedizione spirituale, cadranno anche sulle nostre case perché Egli, cioè il Signore, desidera che la sua presenza e grazia sia la nostra gioia. Cari amici, ragazzi, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Questo è davvero tutto quello che serve. Non opere, non sacrifici, ma soltanto la fede in Dio. La fede in colui che ha donato il suo Figlio per i nostri peccati. Tu non credi? Non sei salvato, perché chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Dio, che è ricco in misericordia, può aprire la tua prigione che ti rinchiude per mancanza di fede. Solo in Cristo c'è speranza di salvezza. Dio apre e nessuno chiude, chiude e nessuno apre, dice Apocalisse 3:7. Dio ha la chiave del cuore di ciascuno di noi per aprirci alla comprensione della volontà e dei sentimenti di Dio. Dio soltanto ha la chiave del cuore per aprirlo. Egli che ci ha creati è il solo Signore che può aprire il nostro cuore. Quindi preghiamo il Signore affinché anche questa mattina il Signore possa aprire il cuore di coloro che sono completamente chiusi alla parola di Dio, all'annuncio della buona notizia. Inoltre, rallegriamoci sempre nel Signore, anche nella sofferenza. Seguiamo l'esempio di Paolo e Silla, che lodano il Signore ricordando che le prove passeranno, ma la gioia continuerà per l'eternità. Quindi in conclusione possiamo dire che Dio veramente trasforma la disperazione in gioia per mezzo della fede in Gesù Cristo. Pregare e cantare in inni a Dio dopo essere stati maltrattati significa credere veramente nel Signore con tutto il cuore. Le preghiere e i canti di Paolo e Silla non sono l'espressione della disperazione, ma l'agire della fede. Una fede che non viene mai meno, una fede fondata sulla promessa gratuita data in Gesù Cristo, rivelata al nostro intendimento e suggellata nel nostro cuore dallo Spirito Santo. Quindi possiamo dire che per la grazia di Dio non ci sono catene, non c'è dolore, non c'è impedimento che possa togliere la libertà ai veri credenti di proclamare le grandi opere di Dio. Cari nel Signore, glorifichiamo Dio e gioiamo in Lui per sempre. Amen.